Signore sia nel tuo cuore e nell'anima, per che tu sappia annunciare degnamente il suo Vangelo nel nome del Padre.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio, e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non lo hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza e grida: ecco l'uomo di cui io dissi: colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Parola del Signore.
Restiamo in un momento di profondo silenzio, perché adesso compiamo un gesto che il sacerdote e il diacono compiono quando proclamano il Vangelo: lo baciano. Nessuno di voi, non per colpa vostra, ma proprio perché nel rito non può esserci questo bacio del Vangelo, questa sera ognuno di voi si avvicinerà in silenzio, trepidante, a baciare il Vangelo. Abbiamo baciato le immagini, le teniamo esposte anche nella nostra casa, ma mai ci siamo avvicinati a baciare il Vangelo. Ed è stato proclamato il Vangelo di Giovanni, che dice: il Verbo si è fatto carne. Il 25 prossimo Papa Francesco andrà a Loreto a celebrare la messa e a venerare questo luogo così santo, perché lì il Verbo si è fatto carne attraverso una creatura che ha detto sì, la potenza dello Spirito. Ma attenti, il Signore Gesù si è fatto carne, e già i profeti, ma lui stesso ha detto sempre: credete nel Figlio dell'uomo? Noi baceremo il Vangelo del Figlio dell'uomo, Figlio di Dio ma Figlio dell'uomo, perché non avremo avuto la sua parola, la sua presenza, il suo crocifisso, il Figlio dell'uomo. Ebbene, sentiamo la trepidazione, perché diciamo: Gesù, non vogliamo fare un gesto magico, come qualche volta si baciano le reliquie, meglio, o si baciano le immagini. Sant'Agostino dice che chi disprezza la parola di Dio è come se calpestasse l'ostia santa posta nelle sue mani. Chi onora il Santissimo Sacramento, onora Gesù, deve onorare la sua parola. E il sacerdote, quando bacia il Vangelo, dice: per la lettura di questo Vangelo il Signore mi libera da ogni peccato. Io dirò a ciascuno di voi: il Vangelo ti libera da ogni peccato. Ci avevate mai pensato? Noi non vi abbiamo presentato, fatto vivere, fatto emozionare, a guardare, toccare questo Vangelo. Una volta, per dare la benedizione alle madri, si toccava, o per giurare davanti a Dio, si toccava noi santi Vangeli. Oggi baciamo il Vangelo, che è testimone della tua bontà, della tua grazia, ma anche del tuo peccato. Potremmo anche dire: ci basta. Il gesto che abbiamo compiuto è una grazia che ci è passata per prendere consapevolezza e coscienza che il Vangelo baciato è il Signore nella sua parola. Ma siete voi che con la vostra parola siete il Vangelo di Gesù Cristo. Don Tito vi ha presentato quel libro che dice: non l'ho visto ma l'ho incontrato. Noi non abbiamo visto il Signore, non l'abbiamo incontrato. Per chi ha celebrato l'Eucaristia qualche momento fa, lo ha incontrato in un modo così forte, così travolgente, nel suo corpo e nel suo sangue, il Figlio dell'uomo, Figlio di Maria. E voi dunque non l'avete visto ma l'avete incontrato nell'Eucaristia. Quando tornate a casa, i vostri, tutta la gente di questa meravigliosa parrocchia, che non è nemmeno a dimensione umana per le migliaia e migliaia di abitanti che ci sono, di cristiani, sì, e non cristiani, loro non vedono il Signore, ma come lo incontrano? Voi glielo potete fare incontrare, perché chi vede voi deve dire: o incontro il Signore. E allora ci chiediamo: Signore, ma sei tanto contento di noi che ti rappresentiamo, che parliamo di te, che ti difendiamo, che siamo le tue mani, le tue braccia? Penso ai ministri straordinari dell'Eucaristia, penso ai catechisti che fanno risuonare questa parola e questa educazione alla fede attraverso il vostro insegnamento, attraverso la vostra fatica ingrata, perché illuminare, educare la fede, i piccoli e i giovani, è un mistero, è quasi impossibile. Ci siamo visti mentre siete passati e tutti avete baciato il Vangelo. Con i vostri anni, quanti ne sono? I miei sono 78. I vostri sono molto di meno, ma naturalmente sentiamo che il Signore non può fare a meno di voi. Però immaginate quel giovane ricco che si presentò al Signore per dire: cosa devo fare per avere la vita eterna? Osservo i comandamenti, li aveva tutti osservati. I vostri giovani hanno osservato i comandamenti, nemmeno li conosco. E dove sono i giovani? Non lo diciamo per amareggiarci, ma per prendere coscienza che oggi, nel cuore di questa società e anche nel cuore delle nostre chiese, oramai viene azzerato Gesù Cristo e non trova più nessuna cittadinanza. Vorrei dire: fate in modo che a Tor Lupara si possa dare la cittadinanza onoraria a Gesù Cristo, se la meriterebbe. E come potremo fare perché si rivivano i segni più importanti di una comunità cristiana che attraverso la testimonianza, attraverso la carità, attraverso la fede, la speranza e la carità, il mondo creda e sia visibile il Cristo che cammina in mezzo al popolo cercando di operare miracoli come li operava nel suo tempo? Quali miracoli può operare il Signore? Intanto opera il primo miracolo in noi di farci tuffare nella fede, o meglio, di essere come San Paolo, che viene illuminato, quasi accecato dal Signore, che gli dice: io sono quel Gesù che tu perseguiti. A noi Gesù dice: io sono quel Gesù di cui tu mi parli. Sono quel Gesù che cerchi di rappresentare. Ma hai bisogno anche tu di una luce così grande perché gli altri si accorgano che tu non sei un cristiano, sei di Cristo, che gli appartieni e che anzi hai ricevuto il mandato di essere il suo rappresentante, rappresentante della Chiesa, rappresentante di Gesù Cristo, rappresentante del Vangelo. In quale veste questa sera siete qui? Come operatori pastorali? Ed è veramente qualcosa di grande, perché il Signore vi ha fatto capire che non potete essere cristiani della domenica e basta. I cristiani che fanno le novene, i cristiani che si impegnano e si inseriscono pienamente nella vita della Chiesa attraverso proprio questo compito di evangelizzare. E Papa Francesco ci ha consegnato un'enciclica, Evangelii Gaudium, perché ci sia la gioia del Vangelo. Ma poi dice in questa stesura della sua lettera, dice che è tanto difficile evangelizzare. Si ha paura, qualche volta ci si vergogna, si è scoraggiati, si è avviliti, perché non pensate che si va in mezzo alla gente e si può subito parlare di Gesù Cristo, di messa, di sacramenti, nemmeno per sogno. E anzi noi ci portiamo dentro questo rispetto umano, questo non avere il coraggio di affrontare questo discorso di Cristo, della Chiesa, della santità che è nella porta accanto. E voi allora siete qui stasera a dire: Signore, ma come facciamo ad andare in mezzo a questa gente, nel cuore delle nostre famiglie, che sono orgogliose dell'impegno che portiamo in chiesa? Potresti fare meno, andare a perdere tempo in chiesa, stai di più con tuo nipote, guarda di più magari i tuoi soci che non stanno tanto bene, o i tuoi genitori, oppure dacci una mano a lavorare di più. Ecco, vi applaudono i vostri familiari per l'impegno che mettete nel servire totalmente la Chiesa. Sono contenti i vostri familiari, sono orgogliosi, perché di voi nessuno punta il dito contro di voi. Perché si sa questa cittadina, anche se non è più a dimensione umana, che coloro che vivono impegnati in prima persona nel cuore della Chiesa sono integri, genuini, sono autorevoli, sono efficienti nelle cose che fanno. Più importante sarebbe essere efficaci per quello che fanno. E allora la domanda: ma la mia fede? Com'è la mia fede? Dite, alcuni dicono: ho tanta di fede. Io non lo dico che ho tanta fede, perché è un cammino la fede, è una luce che ti investe. Ma attenti, noi non siamo stati tanto fortunati, perché siamo nati in una comunità cristiana, in una Italia cristiana. E per l'età che ci avete, pensate a 30 anni fa, 50 anni fa, tutto era bello. Eravamo educati dalla famiglia, che aveva fatto un patto di alleanza con la scuola e con la Chiesa. Oggi questo patto di alleanza non c'è più, perché la famiglia non riesce più ad educare. La scuola è in crisi, da cominciare a dire presepio sì, crocifisso no, colpa non tanto dei nostri fratelli musulmani, ma colpa dei nostri cattolici che hanno cancellato la loro fede, e naturalmente oramai devono fare i razionalisti coloro che non ne vogliono più sapere di cristianesimo. E allora la Chiesa, quanto educa la Chiesa? E qui allora apriamo veramente questo scenario di una Chiesa che sta attraversando con molta sofferenza l'esperienza del peccato, del crimine. Però attenti, carissimi cristiani, non pensiamo che dovunque ci giriamo il peccato di questo crimine, di questa pedofilia, sta dentro le sacrestie. Il peccato di questa pedofilia, di cui la Chiesa si pente, si batte il petto per quella minimissima percentuale che però viene amplificata. Questo peccato è così radicato, ma sostenuto e difeso nella famiglia, perché anche lì ci sono queste aberrazioni, nelle istituzioni, nelle scuole di sport, nella scuola stessa, in ambiti sociali e nelle sue strutture. Anche questa è l'iniquità che continua a tormentarci e a fare violenza di queste sante innocenze. E allora ci scandalizziamo per quello che sta vivendo la Chiesa, dai cardinali in giù che sono segnati dalla loro fragilità. Signore, certo che ci scandalizziamo, piangiamo con te, perché la veste della Chiesa è lacerata, si è infangata, ma attenti, e lo dice il Papa e lo dobbiamo ripetere ancora noi, quanti sacerdoti hanno educato generazioni di giovani, hanno dato la testimonianza di una rettitudine, di una onestà, di una povertà e di una donazione. E di questi sacerdoti di ieri, sacerdoti di oggi, missionari e suore, di cui noi dobbiamo avere presente davanti la gratitudine e la certezza che il Signore non abbandona la sua Chiesa. E allora la Chiesa sta facendo grandi passi, ma chiede di farli anche a noi. Più saremo autorevoli, più saremo autentici, più saremo veramente con i nostri limiti, più riconosceremo che è difficile essere fino in fondo perfetti e santi. E il Papa continua a dire che siamo peccatori. Allora vorrei dire, ma la nostra fede ci consente di avere una coscienza così profonda, senza scrupoli naturalmente, perché non dobbiamo vedere il peccato dappertutto, ma una coscienza che ci fa capire come siamo ancora lontani da questa luce e da questo crocifisso che nel Vangelo di oggi ci è stato detto che dobbiamo prendere la nostra croce. E tu ci fai scomodo, caro Gesù Cristo. Hai fatto scomodo agli apostoli. Hai avuto tra i tuoi 12 Giuda. E pensate che su Giuda, un grande nostro profeta di oggi, che è stato riconosciuto e anche salutato sulla sua tomba da Papa Francesco, Mazzolari, il parroco Mazzolari, un giovedì santo disse: io amo anche mio fratello Giuda, perché qualche cosa di Giuda è dentro di me. E allora ecco un atteggiamento di grande misericordia. Voi che siete i familiari del Signore, che siete al primo banco, al primo posto, nelle responsabilità, ma anche nella coscienza di non contrattare mai con il male, voi dovete dire: Signore, dacci un cuore grande per non puntare il dito contro nessuno. E io vorrei che ci fosse nella Chiesa, tutta la Chiesa, questa grande coscienza. Abbiamo difeso, abbiamo sostenuto le povere vittime, ora è il tempo di pensare ad altre vittime, per la loro miseria, per la loro iniquità, ma per la loro fragilità, figli prediletti della Chiesa, rivestiti di potere sacerdotale, che sono macchiati di questi delitti. Dovremmo tagliare loro la testa? Sappiate che il primo a piangere è Gesù Cristo, è Dio. E vorrei che ci fosse sempre questo giudizio, non tanto solo per i sacerdoti, ma quando sentite in televisione qualche delitto, subito sparate contro chi ha ucciso e dite: facciamoli fuori. Sappiate che Dio è più vicino al peccatore, al delinquente, che non è un mostro perché è figlio suo, più che alla vittima, che è un martire. È meglio essere martire che carnefice, ma è anche vero che il carnefice deve convertirsi, perché deve essere salvato anche lui sulla croce, il buon ladrone. E continuiamo il nostro cammino con qualche domanda. Vi sto stancando, smetto? Scenda abbondante dentro di voi questo amore appassionato per la Chiesa, per noi sacerdoti, perché vi dico, ma mica è colpa nostra se siamo stati scelti da Gesù Cristo, l'ha voluto lui. allora abbiate pazienza. E naturalmente non ha scelto i migliori, i più intelligenti, i più in performance, coloro che sarebbero stati sempre sull'altare. No, ha scelto uomini figli di famiglia, figli della società di ieri e di oggi. Certo che 50 anni fa, 51, quando venivo ordinato sacerdote, abbiamo dentro di noi questo orrore del peccato, questo orrore di scandalizzare, sacrificandoci né andando a destra o a sinistra, né vestendo non si sa come, perché la società ci aveva messo dentro, cominciando dalle famiglie, dalla Chiesa, che dovunque andiamo dobbiamo riconoscerci non tanto perché ci comportiamo bene, ma da un segno distintivo, che può essere anche quello di un abito o talare o clergine. Ma vogliamo che, come si sono secolarizzata la società, non si deve secolarizzare la Chiesa. E anche voi, carissimi, anche quando portate la comunione, non mettetela dentro la borsetta, si è appesa al collo. Ecco, quando distribuiamo la comunione, quando parliamo con le persone, a voi non è dato di avere 7 chili di fondotinta, non ve li fate più, forse dovete nascondere qualche ruga, no, ma è una dignità, è un decoro la vostra persona, la vostra parola, il vostro sguardo. Stamattina dicevo che noi dobbiamo manifestare dal volto la bontà, la delicatezza, la magnanimità. E Papa Francesco ha detto: via quel volto da peperoncino, via quel volto da zitella, da zitellone, perché possono essere zitelloni i preti, possono essere zitelloni anche le mogli, i mariti. Via questi atteggiamenti sempre arrabbiati, sempre insoddisfatti. Questa sera, quando andrete a casa, vi specchierete. Sì, perché la mattina dovete specchiarvi un po' di più, che dovete mettervi a posto. Stasera andate a letto, non dovete più mettervi a posto. Tanto non misura nessuno se è andato bene il trucco, se hai curato bene i capelli o se porti un vestito firmato. Vi specchierete, ma con devozione e con rispetto. Direte: Signore, ma ti rappresento veramente. Io ti ringrazio di questo volto che mi hai dato, ma non per fare sfoggio. Quando avevate 20 anni lo facevate sfoggio, adesso non dovete più conquistare nessuno, ma dovete fare in modo che questo volto che il Signore vi ha dato rifletta la santità della vita, la coscienza pura e delicata, la dignità della persona, nello sguardo, nella manifestazione di quello che siamo. E anche se siamo tormentati dalla passione, da pensieri iniqui, sappiamo che il Signore compie dentro di noi una grande operazione. Confesso spesso, moltissimo. Voi sapete che oggi nessuno è indenne, voi donne o uomini e giovani, non lo so, ma i giovani non sono indenni oramai da passare ore e ore davanti al cellulare. E lì trovano tutto. E anche i genitori stanno tranquilli che mio figlio non va a sbattere contro una pianta, perché sta dentro casa, non esce più. Io amavo avere i ragazzi davanti alle scale del Duomo di Camerino. Magari mi arrabbiavo perché siete delle larve, siete qui dalla mattina alla sera senza far niente. Oggi non glielo direi più, perché benedette quelle scale, quel muretto della via dove potevamo incontrare i nostri giovani. Adesso sono chiusi dentro le loro case, travolti più dallo sporco, più dalle manipolazioni di quella che è il cuore e la santità della vita, la santità della loro corporeità, dei loro desideri. Allora io dico: il Signore deve fare una grande operazione, quella da tergicristallo. Quando parlo un po' con gli stranieri, tergicristallo non sanno quello che è, ma voi lo sapete che cos'è il tergicristallo. Voi immaginate che il Signore debba purificare gli occhi per tutto quello che si vede oggi. Io ho avuto sempre l'orrore di queste cose, perché mai più avrei avuto la possibilità di cancellare dentro questa mente, memoria fasulla, le cose così brutte? Come potevo contemplare l'ostia santa posta nelle mie mani se mi ero sporcato di certe immagini? Non è questa santità. È l'orrore che mi è stato messo dentro per quello che mi consente di rappresentare il Signore. Purificazione dunque degli occhi, ma anche purificazione della memoria. Allora tutti riconosceranno, e questa sera specchiatevi bene, riconosceranno che il Signore ha stampato su di voi la sua grazia, il suo volto, la sua tenerezza. Io vorrei fermarmi qui, ma perché state attenti? O vi siete stancati? Continuo ancora, posso continuare ancora con qualche battuta? Voi sapete che c'è anche un documento del Concilio, più di 50 anni fa oramai, che venne fatto per dire come i laici nel loro apostolato devono essere, che identità devono avere i laici. E allora io dico subito certe cose che dopo 50 anni sono ancora così valide. Pensate che cosa diceva il Concilio, che io lo chiamo un po' il Lucca dell'uomo di oggi, della donna di oggi. Il Concilio diceva che bisogna avere alcune precise virtù. Le virtù, ma dove sono le virtù? Voi siete persone virtuose, quindi la virtù si identifica con quello che siete voi. Perché la virtù non va in giro in nessuna parte, la virtù va in giro con voi, con le vostre buone maniere. Specialmente dopo aver ricevuto Gesù Cristo, non c'è più spazio per i vizi o per i pettegolezzi. Pensate che cosa diceva il Concilio. Il laico, chi porta la comunione, chi fa la catechesi, chi anima nella liturgia, chi compie la carità, deve avere la competenza professionale. Ma molti di noi siamo già in pensione, ma la competenza professionale che hai avuto, la testimonianza che hai dato nel mondo del lavoro, l'onestà che ti ha accompagnato, che ti sta accompagnando ancora oggi, sta a dire che tu stai vincendo un mondo corrotto del lavoro, dove tutti cercano di appropriarsi, no, dei loro posticini, gomitate e spesso amarezza e odio. Le professioni, se scadono, allora crollano anche i ponti. Ma voi non ce l'avete i ponti all'interno del cielo. Il senso civico. Ma che cos'è questo senso civico? Spesso a scuola ci insegniamo un po' no, che cosa significa rispettare la Costituzione, rispettare la città, rispettare le istituzioni. Il senso civico è sempre quello che interessa i buoni cristiani, perché lì siete giudicati. Anche quando andate a fare la spesa e non mettete la mano dentro prendendo qualche oggetto in più, no, voi non lo fate, siete naturalmente così retti ed onesti, però forse la verità certe volte, ma non mi vede nessuno. Il senso civico, perché è necessario che questa società distrugga la corruzione, l'attaccamento al denaro. Abbiamo tutti paura, perché ormai sono più quelli che stanno in carcere, veramente dovrebbero starci ancora di più in carcere. Molti sono quelli che stanno ancora fuori, ma voi ringraziate il Signore, perché non avete mai, siete stati mai né corrotti né avete corrotto. Anche dando, non parlo delle tasse, mettiamo da parte, ma anche dando 5 euro per entrare all'ospedale fuori orario. La probità che significa? Noi conosciamo i probi viri, cioè coloro che sono così chiamati, deputati a giudicare se nelle associazioni, nei comitati, i singoli soci si comportano bene. Poveri noi. Dov'è la nobiltà dei sentimenti? Dov'è questa emergenza di una sensualità e di uno sguardo che mira a vedere solo ciò che è il corpo di una persona e non ciò che è la sua bontà, ciò che è la sua bellezza? Probità. Giù la maschera del perbenismo. Perché veramente certe volte ci sentiamo tutti puliti. Lo spirito di giustizia, e anche qui mi affretto, ce l'abbiamo tutti il senso di giustizia, però attenti, in che misura abbiamo il senso dei diritti? Tantissimo, quindi sbradiamo sempre, guai che calpesti i nostri diritti. e difendiamo e viviamo i nostri doveri, perché là dove mancano i doveri, la giustizia, i diritti non ci sono più. La sincerità, beh, ma non posso sempre dire la verità perché la mia comare vuole sapere tutto, allora oggi le dico che non c'ho tempo per non sentirla, invece magari vado a fare una passeggiata, poi mi incontro al passeggio e dico: ma come, se non c'avevi tempo? La sincerità è difficile. La cortesia è vostra, di donne, ma anche degli uomini. L'ultima battuta è questa. La cortesia non è una benevola così, un po' di galateo. È non aggredire nessuno. Genitori o nonni, non aggredite i vostri figli quando rientrano a casa tardi, perché loro sono pronti a distruggervi. Invece accoglieteli, perché i nervi che vanno fatto venire la sera, glieli scaricate addosso la mattina, quando non li avete più voi, e anche loro si alzano con una parola buona che potete dire. Alla fine la fortezza d'animo. No, voi non vi lamentate, voi siete forti, portate avanti la fatica della famiglia con molte difficoltà, direi vi verrebbe voglia di sbattere l'uscio di casa e andarmene, non ne potete più, resistete, perché sapete che non ne può più quelli che sono inchiodati alla carrozzella, quelli che non sanno più come andare avanti, quelli che hanno, io sono vicino al bambino Gesù, quei genitori che hanno i bambini che in tenera età, ieri è venuta una coppia a dire: senza, preghi per noi, perché la bambina di 6 mesi sta subendo un grave intervento al cuore. Allora mutuiamo da tutti coloro che soffrono la fortezza d'animo per non lamentarci fuori senso. E l'ultima cosa, ma la fede, carissimi, la misuriamo anche dentro casa e fuori casa. Io vorrei portarvi solo un esempio, perché ci accorgiamo che dovunque ci muoviamo non la vediamo più questa fede. O l'abbiamo confusa con le tradizioni religiose, con una messa domenicale, quando se lo ricordano. A Pasqua si riempiono le chiese. Io li caccerei tutti fuori, perché non è una messa il giorno di Pasqua. E a Natale caccerei fuori quelli che hanno le pellicce, battute un po' oramai rivoluzionarie, che non servono più. La fede ha una bella e viva testimonianza. E chi ce l'ha questa testimonianza? Ce l'ha Papa Benedetto, quando mandiamo un saluto e un abbraccio, Papa Benedetto, quando nel Lumen Fidei, questa lettera che ha scritto, dice che chi crede vede, e Papa Francesco continua a dircelo, che è nella fede di quel battesimo, del quale voi non sapete nemmeno quando siete stati battezzati, che è iniziato un cammino di fede, fino ad arrivare alla pienezza della maturità. E voi vi siete approfonditi nella conoscenza. Questo momento vi riapre un po', direi, la mente, il cuore, vi incoraggia, perché il Signore dice: guardate, io ho bisogno estremamente di voi. Non abbattetevi, perché se venite meno voi, vengo meno io. Chi crede vede. Ma cosa vede? Voi credete così tanto? Allora io vorrei portarvi la testimonianza di un contadino. Ricordo nella mia cattedrale di Camerino, quando ero lì parroco, si parlava della messa la domenica, c'erano professoroni, professionisti, si diceva: come si fa per rianimare la gente alla messa la domenica così importante, no? Il contadino disse: io quando vado alla messa la domenica, poi durante la settimana mi pare di vederci meglio. Voi siete fortunatissimi, perché non vi vanno alla messa la domenica, ma vanno alla messa durante i giorni feriali. Allora, la messa è la nostra luce. Il Vangelo è la nostra luce. Voi siete la luce di questo paese, di questa cittadina. Voi siete il Signore che anche questa sera esce e torna dentro le vostre case. Ma cosa trova il Signore dentro le vostre case? Lo sapete già voi. Signore, le nostre case sono la nostra penitenza, sono la nostra fatica, e tante volte noi stessi ci smentiamo con tutto l'entusiasmo che abbiamo portando te. Quando veniamo a casa troviamo subito chi ci salta addosso, chi ci rimprovera, e non gli facciamo né a tacere né a pazientare. Chi crede vede. La luce della fede deve avere un nome e un volto. Stasera misurate la vostra fede specchiandovi e dicendo: ma quanto sei contento di me, Signore? E lui dice: tanto sono contento di te, dei tuoi amici, di coloro che si ritrovano in parrocchia come te, per collaborare, per amarsi ancora di più, per diventare un corpo solo, perché vedendovi tutti insieme possono dire: come si amano questi che vanno tutti i giorni in parrocchia a lavorare, ad animare, a fare tanti ministeri, come si amano. E allora, se voi vi amate così tanto, Gesù questa sera vi ringrazia, non solo per questi momenti che vivete di catechesi, di quaresima, ma vi ringrazia perché in tutta la vostra vita scrivete questo, che non ve l'ha detto mai nessuno, e lo dico in nome di Gesù Cristo. E il parroco vorrei che mi permettesse di dire che questa sera il Signore vuole che vi dica questo: Gesù è molto contento di voi. Da quanto avete mosso i primi passi, a quando avete approfondito la fede, a quando avete costruito una bella famiglia, anche a quando vi siete sentiti dissestati, comunque continua a dire: vi ringrazio, perché voi nella vostra vita non mi avete fatto fare mai brutta figura. Non vi basta questo? Ed ora, in piedi, abbiamo distribuito la preghiera di San Paolo VI, non più beato, per ottenere la fede. Ce ne abbiamo tanta, ma non ci basta, visto che facciamo fare bella figura al Signore, ogni giorno corriamo questo rischio. Insieme. Signore, io credo, io voglio credere in te. Il primo coro, che ha di fronte San Giuseppe, il secondo noi. Signore, fa che la mia fede sia libera, cioè abbia il concorso personale della mia adesione, accetti le rinunce e i doveri che essa comporta. Che la mia fede sia forte, non tema le contrarietà dei problemi, onde è piena l'esperienza della nostra vita avida di luce. Non tema le avversità di chi la discute, la impugna, la rifiuta, la nega, ma si rinsaldi nell'intima prova della tua verità. Resista alla fatica della critica, dell'affermazione continua, della difficoltà dialettiche e spirituali in cui si svolge la nostra temporale esistenza. Fa che la mia fede sia operosa e dia alla carità le ragioni della sua espansione morale, così che sia vera amicizia con te e sia in te nelle opere, nelle sofferenze, nell'attesa della rivelazione finale, una continua testimonianza, un alimento continuo di speranza. Yeah. insieme. Signore, io credo, io voglio credere in te. Signore, Dio nostro, tu ci hai dato Maria, Vergine di Nazareth, come madre e patrona, come educatrice sapiente. Nel dono delle lacrime ha riversato la sua consolazione sulle sofferenze umane. Fa che nella fede ritroviamo con il suo aiuto la piena fiducia in te, Gesù Cristo, che vive e regni nei secoli dei secoli. E alla Madonna, che ci ha dato Gesù, figlio di Dio ma figlio dell'uomo, proclamiamo la preghiera dell'Ave Maria, sottolineando: prega per noi adesso, l'adesso di questi giorni di grazia, l'adesso della vostra fatica, l'adesso dei vostri meriti e della vostra fede. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora. Il Signore sia con voi. Per i meriti e la passione di nostro Signore Gesù Cristo, della Beata Vergine Maria e di tutti i santi e di San Giuseppe, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Attenti bene, la passione di Cristo e la vostra fede siano una forza per tutti. Andate in pace.
Amen.